Talks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Superficialità potrebbe portare qualcuno a dirvi che i romanzi di Emily Brontë sono alla fine letteratura per donne. Il che è anche empiricamente vero, molte più donne che uomini hanno letto Cime Tempestose, ma anche letterariamente clamorosamente falso. Emily Brontë infatti capiva l'animo maschile in una maniera tanto profonda e sottile che alla fine i suoi personaggi più iconici restano gli uomini. Ovviamente è il caso di Heathcliff, il quasi protagonista, se così vogliamo dire, del romanzo Cime Tempestose. Heathcliff è un orfano. Cresce in una famiglia, per carità viene adottato, ma è una famiglia piuttosto disfunzionale. Sperimenta un'infanzia piena di sofferenza, piena di dolore. E come sempre avviene, queste esperienze lo induriscono. Lo trasformano in un uomo cupo, vendicativo ed in seguito ossessionato da Catherine, la donna che ama, ma al suo modo di amare, fin dall'infanzia. Heathcliff è un uomo guidato dalla passione e totalmente incapace di gestire i propri sentimenti. Dice di amare Catherine e il loro legame è vero, è profondo, è forte, ma non riesce mai a trasformarsi in qualcosa di più profondo, in qualcosa di positivo, in un qualcosa che porti il personaggio confrontarsi con se stesso. Il protagonista della nostra storia, per una parte della sua vita, sarà proprio Heathcliff. Ma i personaggi dei romanzi sono fatti apposta per carpire un lato, un pezzo, una porzione, anche se complessa, dell'animo umano. E dunque il nostro protagonista non rimarrà Heathcliff. Nella sua vita, piano piano, si trasformerà in un altro personaggio di un'altra delle sorelle Brontë, Charlotte, che si chiama Rochester. Rochester non ha una brutta infanzia, ma a un certo punto sposa una donna ricca, sembra un matrimonio conveniente, ma la donna ha una malattia ereditaria che presto esce fuori e la fa completamente impazzire. Rochester si vergogna di questo suo matrimonio infelice, di questa sua moglie pazza, e la confina in una parte della casa, senza mai parlarne a nessuno. Non c'è bisogno di essere psicologi per capire che al posto di una moglie pazza ci potrebbe essere qualsiasi altro trauma. Una donna sarà la sua salvezza, ma una donna molto diversa dalla Catherine di Cime Tempestose, una umile istitutrice che però, al di fuori di qualsiasi convenzione sociale, lo affronta da pari a pari, lo sfida, e se lui prova a colpire, in senso metaforico, lei colpisce più forte. Il protagonista della nostra storia non si chiama né Heathcliff né Rochester, ma John, eppure incarnerà ambedue i personaggi nel corso della sua vita. Avrà un'infanzia difficile che lo riempirà di rabbia e dolore. trasformandolo in un perfetto Heathcliff, violento ed autodistruttivo. E la sua Catherine si chiamerà Cinzia e sarà la madre dei suoi figli. Ma dovrà anche nascondere questo lato, come Rochester, in una stanza remota del proprio animo, perché nel frattempo è diventato famoso e tutti i giorni è sulla prima pagina di qualche giornale. Non sarà un'umile istitutrice a salvarlo, ma una folle artista di nome Yoko. Oggi, tuttavia, non vi narreremo del John Lennon sognatore, di quello di Imagine e Give Peace a Chance. Oggi vi raccontiamo le origini di John Lennon e con lui, ovviamente, quelle dei Beatles. One, two, three, four! John Winston Lennon nasce il 9 ottobre 1940 a Liverpool. La sua nascita arriva nel pieno della Seconda Guerra Mondiale e infatti verrà alla luce proprio durante un raid aereo tedesco. Un oscuro presagio di come tutta la sua vita, ahimè non lunghissima, sarà segnata dai conflitti. Non solo quelli tra le nazioni, ma anche se non soprattutto quelli personali. D'altronde il piccolo John non nasce in una famiglia felice, tutt'altro. Suo padre, Alfred Lennon, ha conosciuto sua madre, Julia Stanley, quando faceva il cameriere in un hotel. Lui aveva 16 anni e lei 14. Alla famiglia della ragazza Alf piace poco, per non dire per niente, soprattutto perché alla fine, come professione, sceglie quella di marinaio e dunque passa gran parte del suo tempo lontanissimo da casa. Eppure la relazione tra i due dura e i due si sposano nel 1938 senza nessun familiare presente. Allo scoppio della guerra, Julia lascia la sua casa al porto per trasferirsi nella periferica Penny Lane, mentre Alf eviterà la leva grazie alla sua professione, che comunque lo costringerà a stare via durante tutta la durata del conflitto. Licenze a parte, si intende. E 9 mesi dopo una di queste nascerà suo figlio. Deciderà di chiamarlo come suo padre, John, e come il primo ministro di quei difficili tempi, Winston. Alf non è un uomo di famiglia. Sfrutta ogni occasione che può per andarsene e passa dunque gran parte del suo tempo in mare, mandando una parte del suo stipendio a casa, almeno fino a inizio 44, quando scompare senza lasciare traccia. Julia è convinta che il marito non torni mai più ed ha un'avventura con un soldato gallese e da questa avventura ha un bambino. Se per la sua famiglia, fervente battista, era una delusione già per il marito scelto, adesso diventa sostanzialmente una donna di malaffare. Il dramma, a questo punto, è che Alfa alla fine torna a casa, 6 mesi dopo, stranamente convinto che tutto sia rimasto intatto, nonostante la moglie sia incinta di un altro uomo. Per Giulia, però, la cosa ormai era una commedia. Non possiamo vivere nella stessa casa come niente fosse, mentre io sono incinta di un altro uomo, e dunque se ne va. Purtroppo, però, i guai della giovane Giulia sono appena iniziati, perché la sua famiglia, che come abbiamo già detto non era particolarmente conciliante, la costringe a dare la bambina che partorisce in adozione, mentre sua sorella Mimì la denuncia due volte ai servizi sociali. E se la prima volta non le credono, la seconda vanno in casa e trovano effettivamente una situazione disagiata, era anche naturale, ma decidono che John non può vivere là. Andrà a vivere con sua zia. Il rapporto però fra John e la madre resta forte. Nonostante Giulia continui ad andare a trovare John con grande regolarità, stabilizzatasi anche per aver trovato l'uomo con cui passerà il resto della sua vita, Bobby Dickens, questa separazione forzata, questo trauma infantile segnerà il piccolo a vita. E non è neanche finita qui. Perché nel 1946 rispunta Alf, che lo preleva quasi a forza dalla casa della zia e lo trascina fino a Blackpool, con l'intenzione di imbarcarsi col figlioletto ed emigrare in Nuova Zelanda. Giulia arriva all'ultimo momento e inizia una discussione terrificante con il marito, ufficialmente sono ancora sposati, ma quest'ultimo reagisce costringendo il figlio ad una scena terrificante, che oggi non riserveremmo neanche a un cane. Uno da un lato, uno dall'altro, John al centro, scegli da chi andare. E John, saggiamente, sceglie sua madre. Mother, you had me, but I never had you. Sua madre, naturalmente, significa sua zia. Sull'uomo che John sarà si è discusso molto, ma sebbene molte delle sue azioni siano ingiustificabili, bisogna considerare che questi sono stati i primi 6 anni della sua vita. Eh sì, non ne aveva 12 quando il padre l'ha rapito di casa. Un paese in guerra, un padre assente, una madre abbandonata da tutti, e alla fine del conflitto, quando dovrebbe tornare la pace, un padre che diventa aggressivo, la separazione forzata dalla madre, il mondo che gli crolla addosso. Alla sua educazione provvederà ovviamente la zia, donna particolarmente anaffettiva e priva di senso materno. Nessuno si è mai spiegato come mai abbia accettato di prendersi il figlio della sorella, in effetti. Anche la zia era in un matrimonio infelice e di conseguenza l'educazione sentimentale di John non sarà un granché. Cresce come il ragazzo da cui è meglio stare alla larga. Non è un bullo, ma di certo non è il tipo che si tira dietro quando c'è da fare una rissa o che accetta le cose in silenzio. Se i manager di Mick Jagger dovranno convincere il pubblico del loro idolo, che era un teppista, per Lennon il problema sarà totalmente opposto. A un certo punto dovranno metterlo in giacca e cravatta, perché un teppista un pochino lo era per davvero. Tuttavia non si deve pensare a un ragazzo di umore cupo, malinconico o men che mai depresso, perlomeno esternamente. A scuola il clown della classe, sempre pronto a scherzare o a disegnare qualche vignetta comica per il giornalino della scuola, non si rende noto per gli ottimi voti, che non otterrà mai, e le sue promozioni sono dovute principalmente alla scarsa volontà degli insegnanti di rivederlo l'anno successivo. Di amici non ne ha tantissimi, almeno non stretti, passa gran parte delle sue giornate fuori dalla scuola con 2 suoi cugini e quando può va a trovare la madre. L'unica persona che sa come trattarlo, almeno questa è la sensazione di John. E la fortuna di John, una delle poche, è che Giulia ama follemente la musica. Sa suonare il banjo e il pianoforte, è molto legata alla musica della sua gioventù, certo, ma è apertissima a qualunque novità e ben presto si rende conto che suo figlio condivide la sua stessa passione. È grazie alla madre che John conosce il jazz di Fats Domino, il blues di Muddy Waters. La madre gli insegna a suonare il banjo quando ormai è adolescente. E questa cosa stringe un rapporto forzatamente distante. I due in breve diventano un tutt'uno emotivo. Dal punto di vista musicale sarà nel 1955. John ha 15 anni e Julia gli fa sentire un disco venuto dall'America. Non ha dato sapere cosa ne abbia pensato lei, ma l'effetto che ebbe su John è quello sì che lo sappiamo. In copertina del disco c'era un ragazzo vestito come mai si era visto, se eri un bianco inglese, fotografato mentre urlava. Il modo in cui cantava e suonava poi sfuggiva ad ogni classificazione esistente al tempo. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Elvis era questo per un giovane ragazzo ribelle dell'epoca, colui che mostrava la via. Poco importa se da cittadino britannico la sua fedeltà sarebbe dovuta andare a Elisabetta, il re di Memphis sarà l'unico nobile a cui John giurerà fedeltà eterna. Inizia a conciarsi esattamente come lui, taglio di capelli compreso, e siccome Elvis non portava gli occhiali, allora nemmeno lui li porterà più. Peccato che fosse decisamente miope. La madre sente che qualcosa in lui è cambiato, nel verso giusto, e gli compra la sua prima chitarra, a condizione però che la suoni solo a casa con lei. In realtà John non aveva molta scelta, la zia Mimì non approva per niente la musica, gli dice che sta perdendo tempo, non riuscirà a guadagnarsi la vivere, cose già sentite. Ma da questo momento in poi tutto il resto per John perde di importanza. E se ne accorgono anche a scuola, dove in effetti se prima era al limite della sufficienza, adesso sembra proprio non gli importi nulla di quello che accade in classe. E la verità è che è così. Sarà un musicista. Sarà come Elvis. Non proprio come Elvis, perché quello è un re. E come ogni inglese sa bene, la regalità è fatto di sangue, non di spirito. Insomma, ci si nasce. Ma se Elvis è inimitabile, allora come fare per diventare un musicista? L'idea gliela dà Buddy Holly. You don't like crazy music. You don't like rock and bands. You just wanna go to a movie show and sit there holding hands. You're so square. Baby, I don't care. Che a differenza di Elvis non si presenta come un re, ma come il ragazzo della porta accanto. Sembra uno che incida gemmando con i suoi migliori amici in uno scantinato. È così che lo vendono, ovviamente. Questa caratteristica di essere tremendamente accessibile, eppure un grandissimo musicista che scrive musica bella quasi quanto quella del re, mostra a John che ce la potevano fare tutti. E così, nel novembre 1956, fonda i Quarrymen, dal momento che frequentava la Quarry High School, dando il via, senza saperlo, a una rivoluzione che cambierà completamente la geografia della musica popolare, il modo di intenderla e quello di scriverla. Hello, little girl. Come genere inizialmente scelgono lo skiffle per due ragioni. La prima è giustamente lo strano revival che questo genere stava avendo in Inghilterra, negli USA era passato di moda da 5-6 anni. La seconda è che lo scarso livello tecnico che questa musica richiede si confaceva con le abilità dei ragazzi. John non ha mai preso una lezione di musica in vita sua e lo stesso era per tutti i suoi amici. è Giulia, la madre di John, a dare una mano a tutto il gruppo, cercando di trasporre sulla chitarra tutto ciò che sa del banjo. Onor del vero, John tenterà di seguire delle lezioni di musica, ma appena iniziano a parlargli di note e teorie, lui non ce la fa, o si addormenta o scappa. Tornando ai Quarrymen, gli ci vorranno alcuni mesi per trovare ragazzi disposti a prendersi questo impegno con serietà. Il primo che convince è Eric Griffith, con cui suonava insieme il banjo, ma che qui passa la chitarra. Arriva poi il futuro magnate dei fast food inglesi, vedete la vita, Pete Shotton al washboard, a cui si aggiungono nel 1957 Lynn Gary al basso e Colin Anton alla batteria. Iniziano insieme a provare nei vecchi rifugi antiaerei, nelle loro case, finché non tornava dal lavoro il genitore di turno e puntualmente li cacciava. E a quel punto la sera dove si va? Da Giulia. Ma da Giulia suonavano poco, erano troppo distratti dalla sua incredibile collezione di dischi. Nigel Wally è un loro amico, non si è trovato a suonare il basso e decide dunque di fargli da manager e promoter. Insieme a John vanno ad appendere manifesti per farsi pubblicità in tutta la città. Insomma, se per molti artisti il successo non è stato cercato o comunque non era la loro priorità, per John lo è fin dal primo momento. Il problema non è tanto la band all'inizio, è quanto la scrittura. John scrive praticamente da solo e si rende conto, sin dai primi concerti, che non ha abbastanza materiale, non ce la fa da solo. Ha bisogno di qualcuno che abbia la sua stessa ambizione, che non è essere famosi di per sé, ma esserlo con della musica scritta da se stessi, per il proprio talento e attenzione. Questa cosa oggi ci sembra scontata, ma al tempo non lo era. La musica originale era meno del 10% e sicuramente non quella più famosa. Basta guardare ad Elvis, quante canzoni pensate abbia scritto il re? Fortunatamente, come spesso accade in queste storie, le preghiere di John stanno per essere esaudite in una maniera decisamente più ampia di quanto avesse mai potuto sperare. L'incontro fatale è una data, come spesso accade per gli eventi che creano un prima ed un dopo di essi. Il 6 luglio 1957. I Quarrymen suonano alla St. Peter Church a Woolton. Stanno eseguendo Come Go With Me quando arriva un ragazzo che fa lo scout insieme ad Ivan Vaughan, che in quel momento è il bassista dei Quarry, formazione cangiante. Paul, questo è il suo nome, mentre immagino conosciate il suo cognome, chiede all'amico Ivan se può fargli conoscere il resto della band, che gli è piaciuta, ma finisce subito a parlare con John. Paul racconta a John che suona anche lui la chitarra, che scrive canzoni, e i due finiscono a gemmare. E John resta senza fiato, perché gli vede fare cose che per lui, 17enne, senza alcuna preparazione e in realtà senza un talento sperticato, immediato, istintivo per lo strumento, sono fantascienza. Per esempio accordare ad orecchio e ad orecchio ritrovare e rieseguire facilmente qualche canzone blues. Tornando a casa, perché una tempesta di lì a pochi minuti costringe tutti a rincasare di corsa, John parla febbrilmente con Pete Shotton di Paul. Io forse dovevo chiedergli di entrare nella band, ho perso un'occasione. La storia sarebbe anche potuta finire lì se non fosse stato per un puro caso, cioè che Pete qualche giorno dopo vede passare McCartney in bicicletta e quindi lo ferma. Paul, senti, ma volevo parlarti. Da quando abbiamo suonato al locale e abbiamo gemmato, John non fa altro che parlare di te, dice che voleva chiederti di entrare nella band, ma te è una cosa che potrebbe mai piacere. A Paul si illuminano gli occhi. Da morire, è un secolo che cerco una band. C'è solo un problema. Pete trema. Quale? È che devo partire per il campo scout. Sono ancora dei bambini alla fin fine. Ma tranquillo, appena torno sono dei vostri. Si stringono la mano e a quella stretta di mano Paul terrà effettivamente fede. Oh, Mikey, 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 they are taking tornato dal campeggio, inizia subito a suonare con i Quarrymen, e sarebbe meglio dire che inizia a insegnargli a suonare, facendogli imparare canzoni come All Shook Up, Bye Bye Love, che fino ad allora non erano mai riusciti ad eseguire. Il 18 ottobre 1957, segnate la data, Paul e John suonano per la prima volta live insieme. L'entrata nella band di Paul non era però l'unica novità. Iniziano ad usare un abbigliamento molto più ispirato al country, mentre fanno sparire quasi completamente lo skiffle dal loro repertorio in favore del rock and roll. Paul e John iniziano piano piano a diventare una cosa sola. All'inizio scrivevano ognuno le proprie canzoni, ma ci vuole poco perché non si riesca più chiaramente a distinguere qual è il contributo di uno e qual è quello dell'altro. A papà McCartney la cosa non piace affatto, non la musica di per sé, quanto l'amicizia con John, questo strano bulletto dei quartieri poveri. Pensa che sia una pessima influenza che porterà suo figlio sulla cattivissima strada. In parte ha ragione, perché lui intendeva le droghe, in effetti. Tuttavia decide di non impedirgli di vederlo. Avrebbe solo scatenato l'istinto ribelle del figlio. Cerca di controllare la cosa. Facciamo così. Suonate a casa mia, va? Vi presto la mia sala prove. Perché papà McCartney aveva una sala prove in casa? E perché era un musicista jazz. Papà McCartney si illude di controllare i ragazzi. Tuttavia, finisce per dargli il loro primo studio di incisione. E tutto sembra filare per il verso giusto, tranne una cosa. Manca un solista. Lennon, per quanto dalle spiccate manie di protagonismo, sa di non avere né il talento né le conoscenze pratico-teoriche per poter fare il solista, e lo chiede a Paul, che per mesi si spacca la testa tentando di capire come farlo, ma niente da fare, non lo ha dentro. Bisogna partire alla ricerca di qualcuno che sappia fare gli assoli, perché senza gli assoli non esiste il rock and roll. In realtà Paul un nome già ce l'avrebbe in mente. George, anche in questo caso, il cognome lo potete intuire facilmente. Il ragazzo va alla sua stessa scuola, lo ha già sentito suonare e sa perfettamente che meglio di lui non possono trovare, almeno nel raggio del quartiere, e dunque convince John a fargli una prima audizione. Solo che quando George si presenta all'audizione, John lo guarda e gli dice: Paul, mi stai prendendo in giro, questo è un bambino, non può suonare con noi. Prende e se ne va. Ora, gli anni che si passano i Beatles fra di loro, l'avete capito che parliamo dei Beatles? Non sono moltissimi, ma sapete che quando si è giovani, 2 o 3 anni di differenza, beh, possono fare parecchio. Già Paul aveva 2 anni meno di John e gli altri Quarrymen, ma per Paul si faceva un'eccezione, era talmente bravo. Ma John aveva 1 anno in meno di Paul, e sia fisicamente che, tocca dirlo dalle testimonianze dell'epoca, psicologicamente era decisamente meno maturo. Paul non si arrende però. Assolutamente no. Organizza un secondo provino, ma senza farlo sapere a John, una sorta di trappola artistica. Sono al primo piano di un bus di Liverpool, tornando a casa, quando George improvvisamente entra nel bus, sale al piano di sopra e in mano ha una chitarra. Almeno una fermata adesso gliela devi concedere, John. Ti abbiamo fregato. Una fermata? 2 minuti? Nessun problema. George suona una sua personalissima versione di Raunchy, alla fine della quale Paul guarda John con un sorriso enorme. Adesso dammi una sola ragione perché questo fenomeno di ragazzino non suoni con noi. E John, per fortuna, non ne trova alcuna. Siamo ormai nei primi mesi del 1958, John vuole salire di categoria e decide insieme a Paul e George di passare all'elettrico, ma qui inizia un problema pratico. Contando Griffith sono 4 chitarristi adesso nella band, un attimo troppi, e un problema tipicamente adolescenziale, cioè la terrificante spirale dei litigi. Infatti John propone a Griffith di passare al basso elettrico. Griffith si offende a morte e dice che è un bullo. A quel punto John va da Nigel Wally, il manager, per pretendere che licenziasse Griffith. Nigel Wally ci resta malissimo però. Come? Gli chiede di licenziare un nostro amico e quindi lascia la band. Lui e anche Griffith, che nel frattempo ha deciso da solo di andarsene. Rod Davis se ne va per motivi di salute e a questo punto un fatto formidabile. Nonostante siano tre chitarristi e un batterista, suonano un giorno quasi per dirsi addio e si accorgono che la cosa funziona. Squadra che vince non si cambia e dunque, bene così, chi lo farà il bassista? Nessuno. Decidono dunque di prenotare una giornata di incisione al Philips Sound Record Services il 12 luglio 1958. La registrazione non è un granché, viene fatta su un obsoleto 78 giri in bachelite, siamo ancora all'alba della discografia moderna, soprattutto in Europa, incidendo sul lato A un inedito, In Spite of All Danger, e sul lato B, That'll Be the Day di Buddy Holly. Quest'unica copia, unica copia, verrà condivisa fra i vari membri del gruppo fino al giorno in cui verrà smarrita. La ritroverà un collezionista nell'81 per poi rivenderla a McCartney, che dal canto suo non ha mai voluto dire quanto gli è costata. Prenoteranno di lì a due settimane una nuova sessione, ma questa non si terrà mai. Innanzitutto perché pochi giorni dopo John litiga ferocemente con Colin Anton, che lascia la band, ma questo sarebbe il meno, se non fosse che già non c'era il basso e adesso non c'è neanche la batteria. John purtroppo non avrà tempo di rimuginare sul fatto perché vivrà il giorno più brutto della sua vita. Il 15 luglio 1958 incontra la madre con cui passa tutta la giornata in giro per la città. La riaccompagna fino al punto in cui Giulia deve semplicemente attraversare la strada per poi salutare il figlio e attraverso l'uscio rincasare dalle altre due sue figlie. Non ci riuscirà mai. Una macchina lanciata a tutta velocità la investe uccidendola sul colpo e John assiste impotente alla scena. Per il ragazzo lo shock è terrificante, l'effetto sulla sua psiche è devastante. Smette di suonare, non c'era più chi l'aveva incoraggiato fin dal primo momento. Inizia a bere, a bere, a bere e a sfogare la sua rabbia repressa in qualsiasi rissa da bar potesse iniziare o in qualunque rissa da bar potesse infilarsi. Forse per combattere quell'infinito tempo solo con il suo dolore, riprende a suonare, timidamente all'inizio, ma George e Paul prendono la palla al balzo. Lo affiancano, gli dicono dai John mettiamoci sotto, e nonostante siano solo tre chitarristi, a chi gli fa notare che manca la componente ritmica loro rispondono il ritmo ve lo faremo sentire nelle chitarre. Nell'autunno del 1958 ottengono un provino dal talent scout Carroll Lewis, al quale si presentano con il nome di Johnny and the Moondogs. Passano questa prova e vengono invitati ad un talent show a Manchester come prova finale. I tre ci vanno, ma sono costretti a tornare a casa prima di poter sapere i risultati della competizione. John però, prima di andare via, vede una chitarra elettrica incustodita e decide di prendersela per dare un senso al viaggio. La sua si era rotta, ammortizzando oltretutto la delusione di non vincere il talent show. Decidono dunque di cambiare di nuovo nome, questa volta in J. Page, dalle loro iniziali JPG, ma ormai non riescono a ottenere più serate. George va momentaneamente a suonare in un'altra formazione, i Lee Stewart Quartet. John e Paul decidono invece, da un lato di prendersi una pausa dalla musica suonata, ma dall'altra di iniziare a fare un qualcosa che non avevano mai fatto prima davvero, cioè scrivere dei brani insieme sin dall'inizio, non ognuno portando i suoi e poi mescolando le influenze. Inutile dire che la coppia di autori avrà successo. Solo che nella vita, senza fortuna, senza una svolta della sorte, è difficile andare avanti. E la sorte a John aveva tolto tanto, doveva ridar qualcosa. L'imprenditrice Mona Best decide di aprire un club dove far suonare i gruppi rock and roll. Si accorda con il Les Stewart Quartet, la band in quel momento in cui suonava George. Se avessero aiutato a ristrutturare il locale, lei li avrebbe presi come ospiti fissi. L'accordo va avanti per alcune serate, fin quando George, insieme all'altro chitarrista Ken Brown, non ne manca una. Vengono cacciati dalla band, che rinuncia oltretutto a suonare nel locale di Mona. La signora è disperata. Il locale è appena aperto, non ha nessuno che possa suonare per lei, ma a George viene un'idea. Guarda, tranquilla, suoniamo io e Ken. Per completare la formazione ho due amici pronti a venire, sicuro, se li chiamo vengono. Gli amici, ovviamente, sono John e Paul. Questa formazione inedita, una metà di Beatles, anzi tre quarti di Beatles e un quarto di Les Stewart Quartet, si esibisce il 29 agosto 1959 al Casbah Coffee Club e la serata sarà un gran successo. E dunque si continua per il resto dell'anno, fin quando non litigheranno con Best se pagare o meno Brown perché aveva saltato alcune serate per malattia. La situazione si risolverà, cinicamente, con loro che cacciano Brown dal gruppo e la signora che caccia loro dal locale. Sì, perché era l'imprenditrice che voleva pagare il membro malato, mentre la band voleva incamerarsi i suoi quattrini. All'inizio del 1960 finalmente John riesce in quello che si era rivelata una missione praticamente impossibile: trovare qualcuno disposto a suonare il basso. E questo qualcuno è, no, non Paul, è il suo compagno alla facoltà d'arte, si chiama Stuart Sutcliffe. Nonostante con Mona Best si siano lasciati male, forse anche per riprendere i contatti, decidono di invitare suo figlio Pete Best ovviamente a unirsi a loro come batterista. Finalmente sono una band completa in tutti i suoi reparti. In questo periodo erano tornati a usare il vecchio nome di Quarryman, ma questo nome piaceva solo a John e neanche più di tanto. Ne provano tanti, un'infinità. Nessuno funziona fino al marzo 1960, quando Lennon e Sutcliffe ideano il nome Beatles con due E, attenzione, perché è un tributo ai Crickets di Buddy Holly. Però Beatles da solo non gli piace molto. E allora all'inizio diventa The Silver Beatles, sempre con due E. Poi The Silver Beatles con E-A, creando il famoso gioco di parole fra gli scarafaggi e il beat. E infine, semplicemente The Beatles. Bastava cambiare una lettera e aggiungere l'articolo determinativo. Era perfetto. My ball is over the ocean. My ball is over the sea. Well, my ball. Il quintetto, perché di quintetto si tratta allora, assume Alan Williams come proprio manager ed egli ha subito un'idea. Suggerisce alla band di cambiare aria, di suonare in un altro posto, magari in Germania. Ha dei buoni contatti ad Amburgo, nel malfamato quartiere di St. Pauli. Perché non andate lì qualche mese, vi fate le ossa lontani da casa? Accettano tutti. George sarebbe ancora minorenne, ma in barba ai suoi genitori parte lo stesso e si trasferiscono in Germania. I cinque ragazzi si daranno la pazza gioia e le leggende su cosa abbiano fatto in quei mesi si sprecano. Vanno da George, che perde la verginità con una prostituta, regalo di John che assiste alla scena fino alle masturbazioni collettive. Non vado oltre. Stewart si dimostra il più tranquillo, si fidanza subito con una giovane fotografa di nome Astrid Kirchner, che ci ha donato i primi scatti professionali della band di Liverpool. Il soggiorno tedesco tuttavia finirà bruscamente. Le autorità scopriranno che George ha mentito alla dogana per poterla passare e dunque prendono tutti e quattro e li caricano forzatamente su un traghetto direzione Dover. Tutti e quattro non erano cinque? Sì. Sì, perché Stewart, grazie all'aiuto della sua compagna Astrid e al fatto che aveva spostato la sua residenza legale convivendo con la stessa, riesce invece a restare e resterà ad Amburgo. Per i quattro di ritorno ad Amburgo però si sono divertiti come pazzi e decidono dunque di iniziare a fare la spola fra Liverpool e Amburgo, suonando sempre negli stessi locali, ripetutamente, e facendo crescere serata dopo serata il loro pubblico. La seconda volta che tornano nella città tedesca iniziano a portare quel taglio di capelli che oggi è famoso come alla Beatle, ma che al tempo era famoso in Germania come EXI, abbreviazione di Existenzialismo. Balla sulla storia di giorni conquistati, fini della memoria, pirati a San Paolo. Danzano sulla gloria di giorni conquistati, fini della memoria, banditi a San Paolo. Ma attenzione, i più scaltri di voi avranno notato che se Stewart se n'è andato, si ripresenta ancora una volta un terrificante e annoso problema: chi diavolo suona il basso? Non sappiamo se abbiano giocato a lo stecca più corta, alla morra cinese o a che cos'altro, ma la patata bollente tocca forzatamente a Paul, che in seguito dirà un'infinità di volte che non aveva la minima intenzione di farlo e che per questo covò per mesi un risentimento fortissimo verso gli altri. Nell'immaginario di Paul, il bassista era un tizio in sovrappeso che suonava in disparte, non era al centro dell'attenzione, non era il cantante. Deciderà dunque che suonerà il basso, va bene, ma a modo suo, rivoluzionando l'immagine del bassista. È inutile dire che ci riuscirà. Fare la spola è divertente, ma solo per un certo periodo. Tornano a Liverpool in pianta stabile e si accorgono, restando a Liverpool, che nel frattempo si sono creati un seguito. Accidenti, più di quello che pensavano. Complice, oltre alla loro bravura, naturalmente, è l'esplosione del rock and roll come movimento che nei dintorni di Liverpool prende un nome specifico: Merseyside Beat. Capiscono che forse si stavano addirittura sottodimensionando. Ma non è che possiamo puntare più in alto che a fare gli ospiti fissi nei locali. A novembre poi un altro incontro fatale. In un negozio di dischi, nel suo negozio di dischi, conoscono Brian Epstein, che si presenta a loro come l'uomo della pioggia, colui che li avrebbe resi famosi. Vuole fargli ottenere un contratto da una casa di produzione inglese, ma scopre che la band ha ancora degli obblighi in Germania, dove erano piaciuti così tanto che gli avevano chiesto di registrare qualche traccia, e dunque torneranno ad Amburgo per un'ultima sessione di registrazioni. La gioia del ritorno non esiste, perché all'aeroporto trovano solo Astrid ad aspettarli. Ha un aspetto terribile. Le chiedono cosa sia successo, dov'è Stewart, e lei, con il volto coperto di lacrime, gli dà la peggiore notizia possibile. È morto. Un'improvvisa e inspiegabile emorragia cerebrale. Terminati gli obblighi amburghesi, Epstein ha il solo obiettivo di far ottenere ai Beatles un ingaggio e si convince che ci riusciranno solo se faranno esattamente tutto ciò che lui gli dice. In realtà non ha nessuna influenza sul campo, se non quella che gli dà la sua arroganza, eppure le sue scelte sembrano funzionare. Sul vestiario ha uno scontro feroce con John, a cui la richiesta di apparire più professionale non piace per niente. Alla fine cede dicendogli: va bene, mi metterò quel cavolo di abito solo se qualcuno mi paga per farlo. E Brian gli dice: aspetta qualche mese e ti pagheranno, fidati. E allora via, tutti in giacca e cravatta. E Brian ottiene subito un provino alla Decca, ma i vertici dell'etichetta scarteranno i Beatles, dicendo ad Epstein: «Nah, le band con le chitarre sono passate e non hanno futuro». Arcinoto aneddoto. 3 mesi dopo vengono messi sotto contratto però dal produttore George Martin della EMI, EMI in inglese, che tuttavia si fida comunque poco e li gira la Parlophone, una sua controllata. Vediamo cosa fanno in un'etichetta piccola e poi ci pensiamo. John però non era affatto convinto di Pete Best. Non pensava che fosse a livello necessario per poter incidere un album e la sua opinione era abbastanza condivisa. Leggenda narra che poi ci fosse un altro motivo di attrito, cioè che Pete Best era talmente bello che dovettero metterlo spesso e volentieri con la batteria davanti al palco e i cantanti al lato perché le ragazze volevano vedere Pete. Chissà se sia vero. John in ogni caso viene a sapere che Richard Stanley, che si esibisce con lo pseudonimo di Ringo Starr, è momentaneamente senza band e che non c'è batterista migliore di lui a Liverpool. Glielo dicono tutti. E dunque incarica Brian Epstein di licenziare Pete a nome della band, nonostante siano già iniziate le registrazioni dell'album. A Brian non importa particolarmente di Pete Best, se ha un altro batterista e gli piace di più, per lui Pete se ne può andare. E dunque dentro Ringo iniziano incidendo una prima versione di Love Me Do. George Martin la sente e dice: no, a me sto batterista non piace, neanche un po'. Ingaggia un batterista professionista, Andy White, e gli fa incidere il tutto. Esordiscono con quel singolo, in cui quindi Ringo non suona, che raggiunge al massimo la posizione 17 in classifica. Nel 62 Martin decide di dare un'altra chance a Ringo Starr, riregistrare Love Me Do, e stavolta Ringo si presenta con un ritmo decisamente più intenso, più aggressivo, che Martin ritiene non eccezionale ma comunque passabile. E se lo volete tanto, tenetevi questo Ringo. Epstein invece è convintissimo che abbiano fatto la scelta giusta. Questa arriva prima in classifica, ragazzi, lasciate stare George Martin, ve lo assicuro io. Questa totale novità, questo quartetto che suona pezzi propri, in cui non c'è un solo cantante e soprattutto non c'è un solo individuo attorno al quale ruota il progetto, ed ha un successo enorme sin dall'inizio. È una vera e propria rivoluzione che colpisce forte e chiaro dalle prime uscite, dai primi singoli. Tutti quelli che li vedono, tutti quelli che li sentono, capiscono che a hard change is gonna come, come diceva Bob Dylan. John, tuttavia, risulta immediatamente dalle sue canzoni. È molto più pragmatico di quanto si possa pensare. In questo periodo è di certo il più maturo tra i suoi compagni, il più orientato al successo e quindi anche il direttore artistico de facto della band. La gavetta se l'è fatta e il suo obiettivo adesso è avere successo. Nessun vero desiderio artistico all'inizio, se non quello di fare sempre il massimo possibile musicalmente parlando. Ma nei testi si trova davvero poco di quella profondità emotiva di quei traumi che vi abbiamo raccontato in questa puntata. Per ora si concentra sul fare canzoni romantiche classiche, per far ballare i ragazzi nei club, per farle dedicare a coloro che amano di più. She Loves You verrà dedicata a Liverpool a pochi giorni dalla sua uscita, il video si trova ancora oggi. Ma in realtà Lennon c'è. Il suo spessore è sempre presente. Ha ancora capito come riversare nella sua arte tutte le sue emozioni e forse non è ancora pronto per farlo. Sì, probabilmente è questo. Il percorso artistico di Lennon all'inizio è un percorso necessario. citare una canzone meravigliosa dei Kings of Leon, un percorso servito per modellare il poeta ed il beat, che rimane sotto la superficie ma pronto a uscire ed esplodere. Nel 63, tuttavia, non era ancora il momento di sperimentare, era il momento di imporsi su una scena sempre più competitiva e di farlo come i migliori nel proprio campo. E John, questo obiettivo, lo centrerà in pieno sin da subito. Sembra un momento perfetto. Lo è per Paul, lo è per Ringo, lo è per George, ma per John in particolare, perché sembra il primo momento della sua vita dove davvero, per un attimo, non ha problemi ma solo speranze. Ma John, come tutte le persone incapaci di gestire i propri sentimenti, i problemi tende per lo più a crearseli. Cinzia era una storica amica di John, si erano conosciuti nel 57 e lei, per quanto intimorita dal caratteraccio di lui, ne era rimasta terribilmente attratta. Parlando con le amiche viene a sapere che John è ossessionato, come qualunque altro ragazzo dell'epoca, dalla stupenda Brigitte Bardot e decide dunque di tingersi anche lei i capelli di biondo, sperando di far colpo. E la mossa ha successo, perché Lennon, quando la rivede bionda, decide di chiederle di uscire. Lei tasta il terreno, in realtà sta uscendo con un altro. È un problema se sono fidanzata? E lui le risponde: ti ho chiesto di uscire, mica di sposarmi, cazzo. Che gentiluomo. La relazione inizia in questa maniera e capite da voi che non sono le basi migliori. Se l'essere passionale di John spinge gli alti della relazione molto in alto, ovviamente quando si cade ci si fa più male. E soprattutto gli alti e i bassi sono sostanzialmente funzione dello stato emotivo di John. Sì, perché John non è solamente terribilmente diretto, poco educato e rabbioso, ma anche molto, molto geloso. Le sue scenate di gelosia a un certo punto iniziano a mettere a disagio anche chi sta intorno a loro. Nel luglio del 62 lei rimane incinta e John non vede alcuna possibile soluzione se non sposarla. È la cosa più pragmatica da fare. E infatti, la questione dovrà rimanere segreta, perché lui adesso ha una carriera. Quando Julian Lennon, chiamato così il ricordo della nonna, nascerà l'8 aprile 63, suo padre sarà in giro a suonare. Pare che più si odi il proprio genitore e più si finisca per assomigliargli spesso. E John, pur avendo come modello razionale la madre, finirà per diventare uguale al suo vecchio che non vedeva da quando aveva 5 anni. Sarà solo la relazione con Yoko Ono che gli farà capire quant'era stato un maschilista, ma in generale un essere umano tossico, un padre miserevole, che lo metterà a contatto con le proprie colpe, dandogli la forza nel contempo di affrontarlo, per un epocale cambiamento d'animo. Ma come vi dicevamo già nell'introduzione, questa è tutta un'altra storia. Yeah.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Dalla formazione dei Quarrymen alla morte di Julia Lennon sono stati raccontati anche piuttosto bene nel film Nowhere Boy. La regista si è presa molte licenze nel raccontare la storia, come è normale che sia, essendo un film, non un documentario, e saggiamente ha optato per prendere degli attori che non somigliassero per niente a John, Paul e George. Purtroppo al momento dell'uscita in sala l'unico rimasto in vita dei tre era Paul, che dirà di aver apprezzato la pellicola, tranne per due cose a dir sua imperdonabili. La prima, l'attore che lo interpreta è più basso dell'attore che interpreta John. Ci teneva a dire che lui, John e George avevano tutti esattamente la stessa altezza. Per la cronaca, 1,79. La seconda cosa che non è andata giù a Paul è che a un certo punto del film Lennon gli tira un mal rovescio in faccia e l'attore che interpreta Paul abbozza. Ecco, quest'ultima cosa a McCartney l'ha fatto andare fuori dai gangli. Ci ha tenuto a dire, e a più riprese, che se mai John gli avesse tirato uno schiaffo, cosa probabilmente successa innumerevoli volte, lui avrebbe risposto saltandogli alla gola. Perché, come ripeteva sempre Lemmy, grande fan dei Beatles, sin dai tempi del Cavern, loro non erano affatto bravi ragazzi. In realtà, parola di Lemmy, erano figli di puttana a cui l'etichetta doveva mettere un freno e conciarli in modo che non sembrassero teppisti.